Bene, 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 di nuovo in diretta con voi. Salutiamo anche, come sempre, gli ascoltatori di Radio Tua sui 98.5 che ci seguono sempre, sono con noi nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30 e siamo anche in loro compagnia, li salutiamo. 331-8200-213, Cinzia, tantissimi messaggi, tantissimi. Vogliamo prendere al volo uno. C'è sempre Massimo Brambati con noi, che lo salutiamo. Massimo, di nuovo.
Ciao Marco, ciao Cinzia.
Ciao, ciao.
Bruno è sempre qui in studio con noi, Bruno Giordano.
Ciao,
qualche
Bruno.
Qualche
ciao,
messaggio Massimo. E poi facciamo un collegamento con un altro ospite, che parliamo un po' di Milan.
Eh sì, parlavamo del Genoa, ci scrive Emanuele da Sestri Levante, dice: gestione bruttissima da anni, per la piazza che è meriterebbe molto molto di più. Da genoano dico che è la squadra che fa male al calcio e allo sport, allenatori cambiati ogni anno, calciatori che sanno che andranno via dopo sei mesi, un anno al massimo. Ovviamente spero che si salvi, ma se fossi un tifoso di un'altra squadra, qualsiasi, un giornalista, probabilmente vorrei che scendesse in B. Ho sempre più paura di fare la fine del Palermo prima o poi.
C'è là col presidente, certo, sì. Giordano e Bruno, cambiare sempre non aiuta. Una volta
proprio,
parlando con Mesto, così sì, facendo una chiacchierata, c'è il problema che vedi. Tu entri nello spogliatoio, un giorno vedi un giocatore, un giorno dopo non si sa se c'è.
Dici: forse ho sbagliato squadra.
Questo non è certo un...
No, non ti aiuta, ma la stranezza è che un presidente che ormai è da tantissimi anni che sta nel mondo del calcio ancora continua a fare questi errori. Cioè, si arriva anche al punto di dire: mi guardo in giro, ho sbagliato in questi anni, ecco, cerchiamo di cambiare l'atteggiamento, cioè cerchiamo di tenere un allenatore che nel momento di difficoltà gli sto vicino, lo sorreggo invece di scaricarlo, oppure cerco di cambiare meno giocatori possibili durante il periodo di dicembre e gennaio, dove Genoa fa la rivoluzione ogni anno. Qualcosa deve cambiare, perché sono due anni che si salva veramente a stento.
Sì, quest'anno, insomma. Massimo, senti, a proposito di cambiamenti, vogliamo entrare un po' dentro casa Milan? Stasera si gioca poi questa partita.
Che diceva Bruno, voglio completare dicendo che per Chiassi dovrebbe veramente essere l'esempio di tante società, anche di alcune società grandi. Io non sto parlando solo, attenzione, Genoa è una grande piazza, perché tra Genoa e Sampdoria è una piazza veramente importante, che racchiude un bacino di utenza incredibile. E per Chiassi dell'Atalanta, secondo me, ha non so se involontariamente o volontariamente, ma io credo proprio più volontariamente, ha indicato la strada giusta per fare bene nel calcio. Fare bene nel calcio significa quello che ha fatto l'Atalanta, che nonostante sia una piazza comunque non a livello di Roma, non a livello di Genova, eppure oggi rappresenta, secondo me, un motivo di orgoglio addirittura quasi nazionale, perché stiamo esportando all'estero una squadra che insomma sì, aveva avuto qualche bagliore negli anni 90 con la finale, mi sembra, di Coppa delle Coppe o qualcosa del genere, ma onestamente sembrava più un qualcosa di così
casuale, più casuale.
Questa
è studiata sicuramente.
Mi sembra veramente frutto di un grande lavoro, anche il fatto di aver riconfermato Gasperini dopo, mi sembra, tre o quattro sconfitte consecutive il primo anno, addirittura aveva perso in casa
cinque sconfitte, mi ricordo.
Bravissimo.
Cinque sconfitte,
eppure lì confermarono Gasperini, perché capirono che dietro c'era qualcosa di importante. Sartori, che è stato preso dal Chievo,
è bravissimo.
Io non vorrei dimenticare,
è bravissimo.
Veramente si parla solo di Gasperini, ma ragazzi, guardate che Sartori,
bravo, ma c'è una struttura
veramente,
certo.
Personalmente è veramente un fior di direttore sportivo generale, è un grande osservatore, tra le altre cose, Sartori,
certo.
Perché Sartori, voi dovete sapere, che non va quasi mai a vedere la propria squadra, ma va sempre nei campi avversari quando la propria squadra gioca la domenica. E quindi credo
hanno anche le strutture, al massimo hanno rifatto lo stadio, stanno rifacendo, hanno un centro sportivo importante.
Perché società come la Roma, come per esempio la Lazio, secondo me sta facendo molto bene da questo punto di vista, perché società come la Roma, che invece sono sempre lì a cambiare, società come il Genoa sono sempre lì a cambiare, società anche purtroppo devo dire come il Milan,
ecco, sei andato a toccare un tasto. perché io ci volevo andare, vedi, tu ci sei andato diretto. È il Milan, che tra l'altro stasera gioca con il Sassuolo, una bella partita. Stavo leggendo, no, i nomi di Kessié, di Benasser, di Rebic, di Çalhanoğlu, che stanno facendo molto bene,
sì,
no?
Sì, molto.
Però all'orizzonte Bruno Giordano e Massimo Brambati, c'è anche un altro amico che si unisce, che bello, mi danno l'ok, dai, lo andiamo a presentare così iniziamo questa chiacchierata insieme con voi due, dai.
Eh sì, abbiamo il responsabile del settore giovanile del Milan, Angelo Carbone, benvenuto.
Ciao Angelo.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ospiti. Ciao,
grazie,
ragazzi.
Ciao,
grazie Angelo.
Angelo,
per aver accettato.
Ciao ragazzi.
Ciao Giui. Ciao Giui.
Vedi qua, c'è Massimo Brambati e Bruno Giordano.
Ma no, ma io ho detto Bangui, ma c'è un motivo, perché quando giocavo a Bari con lui, io ero il primo anno che ero arrivato, e insomma loro lì era tutta una cricca di baresi,
ignoranti come nessuno, parlavano tutti in dialetto non si preparace, l'amicizia se sbarte, tutte queste cose qua, hai capito? E allora mi dicevano tu, ehi Bangui, ehi Bamassime, tutto così, e io non capivo niente.
Ha messo un secondo a capire, capiva, faceva finta di non capire, sì. Quello era più veloce di tutti,
Grande. Senti Angelo, intanto ti vogliamo subito chiedere come sta andando il lavoro come responsabile del settore giovanile, poi facciamo un po' una chiacchiera generale, dai, ci fa piacere averti qui con noi, come sta andando, dai?
Ma bene, bene, come sta andando? Non benissimo, anche perché purtroppo ci sono talmente tante restrizioni che non si riesce a programmare. Purtroppo il problema del Covid ha fatto rallentare tutti e ovviamente oggi a livello anche di tesseramenti diventa un problema, non per le fasce adulte ma per i piccolini, quindi purtroppo non si riesce a programmare ritiri.
Ma non avete avuto indicazioni, qualcosa, niente al momento? Cioè...
ma sono ancora molto, diciamo, non ci sono delle definizioni a riguardo, anche perché purtroppo intorno a certe dinamiche ci sono anche l'accoglienza dei convitti. Noi abbiamo dei ragazzi che purtroppo vivono, fortuna anzi, vivono nei convitti. Al momento non abbiamo ancora capito quanti eventualmente possono stare in una camera. Noi abbiamo i pulmini che comunque portiamo i ragazzi da casa ai centri sportivi e non sappiamo quanti eventualmente possono stare. Quindi abbiamo una serie di situazioni ancora da definire che purtroppo non stiamo lavorando benissimo, ti dico onestamente.
Non è
però
facile, Bruno.
Bisogna fare di necessità virtù, quindi cerchiamo di fare piano A, piano B e piano C, poi viene fuori il piano D, capito?
Angelo, sono Giordano, ti volevo chiedere, ma il campionato primavera, no? Voi l'avete vinto, ma il prossimo anno ripartirà con più squadre, meno squadre? Cioè questo neanche ancora è stato stabilito?
No, purtroppo non è stato... Allora, l'idea era all'inizio, nei primi incontri che abbiamo fatto, è che il format quest'anno sarebbe diventato di 18 squadre. Cioè, nel senso che le due squadre che hanno vinto il campionato nella Primavera 2, quindi il Milan nel girone A e l'Ascoli dal girone B, sarebbero state aggiunte alle 16 attualmente nel girone, quindi senza le retrocessioni in questo caso di Napoli e Chievo, che sono le ultime due in classifica. Però purtroppo pare che per una questione di fattibilità, perché c'è l'Europei Under 19 alla fine della stagione, perché 18 squadre comporta chiaramente delle partite in più, pare che a livello di fattibilità si fa più fatica e addirittura ci sarebbero dei turni infrasettimanali. Okay. E in questo momento sia la Lega che la Federazione sono combattuti se creare un format ancora a 16 oppure domanda, non si capisce. Appunto. Tra l'altro l'Inter è stata riammessa alla Youth League e quindi ci sono un po' di problemi, ecco, a livello proprio di definizione. Al momento si sa solo una cosa, che il 27 ci dovrebbe essere la finale di Coppa Italia tra Verona e Fiorentina,
sì,
e che il campionato dovrebbe, cioè uso il condizionale, però dovrebbe ripartire il 12 di settembre come il campionato di Serie A. Con quante squadre? Non si sa.
Certo, pure il 12 di settembre mi sembra una data un po' troppo,
presto,
vero Bruno, per la partenza del campionato.
Sì, perché non dai il tempo ai calciatori di andare a fare una mini vacanza e di riprendere.
Credo che sia così per l'Europeo.
Però magari si potrebbe giocare qualche turno infrasettimanale e riesce a recuperare. A me sembra veramente
Ma c'è chi deve fare la Champions e chi l'Europa League. Secondo me
però
diventa
ricominciare
tutto
il campionato il 12 settembre per squadre, ci auguriamo che le squadre italiane possano arrivare più
avanti possibile,
possibile sia in Europa League che in Champions. Vai a finire quasi a ridosso di fine agosto e il 12 come fai a riprendere? Cioè, o riprendi con le riserve, tra virgolette, perché
sì,
i titolari...
Perché non faranno ovviamente ritiro.
Massimo, che ne pensi tu? E poi voglio chiedere una cosa sulla partita di questa sera, dai. Che ne pensi, Massimo?
Penso di che cosa?
No, di questo... di questo se ne parlava giorni fa anche De Laurentiis, ha detto, dice, il 12 è troppo presto, bisognerebbe posticipare un po' più avanti la data.
Io penso che questo spostamento... E questa ripresa che c'è stata sicuramente si ripercuoterà sul campionato futuro. Secondo me ci saranno tante squadre che andranno in difficoltà. Io non ti dico che si trascinerà il falsato di quest'anno, ma sicuramente ci saranno delle ripercussioni sull'anno prossimo, perché adesso io sono stati fermi 2 o 3 mesi i giocatori, o 2 mesi, ma non è stata una sosta insomma che uno ha sfruttato per fare, non so, per comunque tenersi in allenamento eccetera eccetera. È stata una sosta forzatissima che ha portato dei disagi a tutti, che non è mai esistita in tutta la storia, e quindi sicuramente ci saranno delle ripercussioni. Poi io non so se saranno delle ripercussioni non solo fisiche, atletiche, ma anche organizzative. Io credo che ci ha detto bene Angelo, insomma, ci sono delle situazioni organizzative che poi a cascata vanno a toccare anche il settore giovanile, e questo va secondo me sottolineata la difficoltà di queste persone che stanno cercando di rimettere a posto un qualcosa che si è completamente disfatto. Avete sentito, noi parliamo solamente dei campioni della Serie A, ricordo, ma dietro tutto questo ci sono delle persone come Angelo che lavorano assiduamente affinché tutto si ripristini in modo regolare. Ma avete sentito i pulmini? Io so che il pulmino del Milan, peraltro, non so se passa ancora lì vicino alla casa mia, davanti allo stadio.
Sì, passa davanti a casa tua, Massimo.
Hai capito? Dategli un passaggio ogni tanto pure a lui, portatelo.
Ma
devi fare qualche allenamento al Massimo.
Qualche allenamento, dai.
Massimo è in formissima, ragazzi.
Lo so. Ma guarda, io allora, Massimo è in formissima. Giordano non ti dico qua, veramente dico una roba. Quindi,
io non mi butto via,
pure tu non ti butti via, va bene così.
Non posso dire che sto bene.
Senti, Angelo, ti posso chiedere una cosa? Cioè, arrivano messaggi anche per te, insomma, per capire un po' qualche giocatore. Sì. Gabbia, no? Volevamo parlare anche un po' dei giovani del Milan, no? Che, ti piace Bruno, questo difensore,
sì,
vero?
Sì,
che ha mostrato subito.
La personalità, soprattutto la personalità mi ha colpito. Poi è chiaro, qualche errore ci può stare, ma i giovani devono fare errori per essere poi giocatori un domani.
Angelo, un tuo insomma, questo ragazzo che mi sembra che poi ha avuto anche qualche possibilità, insomma, ce lo descrivi un po' come giocatore?
Sì, io sono di parte, ovviamente. È un ragazzino che è partito da quando aveva 13 anni, me lo ricordo quando siamo andati a prenderlo dalla squadra all'Ecco. Quando aveva 13 anni ha fatto un percorso da noi, tra l'altro ha fatto anche parte delle nazionali giovanili, per un periodo ha giocato anche da centrocampista e sicuramente l'ha aiutato a delle letture e posizione in campo. È un ragazzo per bene, un ragazzo applicato, un ragazzo che si mette in discussione, e questa è assolutamente una cosa importante. Poi, come diceva giustamente Bruno, i giocatori giovani devono giocare, ovviamente devono avere anche la possibilità di sbagliare. Poi sicuramente lui ha avuto la fortuna che in questo periodo il fatto che si gioca così tanto, tra un infortunio e l'altra, chiaramente questo fa parte anche della carriera dei giocatori. Credo che ogni giocatore possa raccontare un episodio a proprio vantaggio per avere esordito o aver giocato.
Certo. Dicevi, Massimo,
posso fare una domanda ad Angelo?
Vai.
No, difficile, come Angelo. No, siccome Angelo è passato attraverso, perché Angelo è un superstite, nel senso che lui è passato attraverso la gestione Berlusconi-Galliani.
Vediamo di farlo stare ancora, non fa domande scomode.
Ma sì, non so, no. Di questa parte.
No, io chiedevo che ripercussioni ha avuto su di te, su di voi, sul settore giovanile, perché io so che c'era un progetto che era iniziato con i responsabili del settore giovanile che c'erano prima, di cui uno era Filippo Galli e l'altro come si chiamava?
Bianchessi.
Non mi ricordo
Bianchessi,
il nome.
Bianchessi.
Poi Beretta.
E poi insomma questo diciamo il susseguirsi di queste persone, e tu che sei rimasto, perché tu sei l'unico che puoi dire abbiamo continuato, c'è un filo di discorso che è proseguito, visto che le persone sono cambiate, ma sono cambiate anche le proprietà e sono cambiate i dirigenti che stanno tra virgolette sopra di te. Voglio capire se c'è ancora questo proseguimento, ci sono state delle ripercussioni anche negative o positive, insomma fare magari un quadro della situazione.
Hai fatto una domanda bellissima, bravo Massimo. Ovviamente dirti che non ci sono state ripercussioni non è assolutamente vero, perché se tu immagini chiaramente in questi 10 anni ci sono stati cambiamenti al vertice, quindi dalle proprietà che sono cambiate, ovviamente anche le gestioni del settore giovanile. Negli ultimi 5 anni hanno cambiato 4 figure, con la mia la quinta, come la quinta di responsabile. Capisci che all'interno di un settore giovanile non hai un riferimento vero e proprio, metti in difficoltà anche le gestioni degli allenatori, metti in difficoltà le gestioni dei ragazzi e quindi chiaramente perdi da questo punto di vista. Però il fatto che io sono, facendo gli scongiuri, quello che fino a oggi, e speriamo anche domani, sono ancora qua, quindi ho vissuto i passaggi fatti dalla gestione Filippo e a seguire. Devo dire che abbiamo fatto comunque degli sviluppi di ricerca e dei lab all'interno, secondo me all'avanguardia, dove ci sono stati delle gestioni di lavoro insomma particolari, non facili da attuare in una mentalità calcistica dove c'erano condivisioni a 360 gradi. Quindi abbiamo fatto un passaggio forse storico da questo punto di vista qua. Poi chiaramente con i cambiamenti di ognuno dei responsabili, ognuno portava un pizzico di pensiero personale, come è giusto che sia. Io devo dire, ho vissuto tutte queste situazioni di gestioni, sono dell'idea che quello che abbiamo fatto è assolutamente bello e importante, quel percorso lavorativo che abbiamo fatto con Filippo, sto cercando di riprenderlo e non ti nascondo, chiaramente mi piacerebbe portarlo avanti laddove mi danno la possibilità, però questo dipenderà da chi
L'ho domandato perché Angelo lo sa, Lupi Alessandro, che è uno dei miei migliori amici, è stato l'allenatore della primavera ed è stato anche assistente di Brocchi nella prima squadra, che ora
tra l'altro ha vinto uno scudetto con l'Under 16.
Esatto, che ha vinto lo scudetto con l'Under 16, mi diceva sempre, me l'ha sempre ribadito, che magari è andato via un po' così con un rammarico, però mi ha sempre detto io devo solo ringraziare il Milan, perché uscire dal Milan di quegli anni è stato come uscire da un'università, da una delle migliori università calcistiche. Quindi questo che volevo capire, se questo progetto tra virgolette di lab e università proseguiva, perché era veramente un progetto secondo me che andava proseguito, ecco, tutto qua.
E, Angelo, io c'ho una curiosità prima di salutarti, che stavo anche prima parlavo un po' dei giovani, ti voglio chiedere, Pioli è uno molto attento al settore giovanile?
Attentissimo, al di là che io ho avuto la fortuna di giocare con Stefano, che è tutta una persona, vabbè, competenze ovviamente importanti, ma è tutta una persona assolutamente attenta, tanto che nel periodo di lockdown abbiamo più volte fatto, purtroppo sapete che non ci potevamo incontrare, ma attraverso web abbiamo fatto più volte lezioni, confronti, dove ha portato ovviamente il suo pensiero di metodologia di lavoro e quindi ci siamo confrontati. E devo dire, proprio in virtù di questo, siccome noi come settore giovanile siamo abituati, gli abbiamo fatto anche un progettino, gli abbiamo mostrato anche noi quello che facciamo. Io devo dire che lui è rimasto sorpreso positivamente, infatti è stato molto contento e ti dico, ha detto lo rifacciamo presto, e quindi questo ci fa assolutamente piacere, ecco. Questo significa chiaramente attenzione verso di noi.
Lo rifacciamo presto dove? Al Milan secondo te, Bruno Giordano? Alla fine come va a finire la faccenda Pioli?
Purtroppo no, almeno quello che si legge, però credo che non avrà nessuna difficoltà nel trovare un'altra sistemazione. Il suo rammarico è che nel momento che sta raccogliendo i frutti, questi frutti poi vengono portati via o vanno dati ad un'altra persona. Però queste sono scelte societarie, ci può stare tutto, il contrario di tutto. Forse è una scelta fatta qualche tempo fa.
Sì, un po' vecchia. Sì.
Se avessero pensato adesso, insomma.
Tu dici avrebbero... forse sarebbe stato diverso.
Sì, sarebbe stato diverso sicuramente, perché gli ultimi risultati del Milan sono straordinari.
Massimo, te lo faccio anche a te la domanda, perché poi Pioli diventa l'argomento, no? Anche oggi. Pioli rompe i giochi del Milan e di Gazzidis. Qualcuno ieri, parlavamo domenica con Cinzia, si parlava addirittura di una possibile permanenza. Di Pioli, sì, no? Qualcuno aveva cominciato a dire.
Si è iniziato Massimo, anche a leggere
dispiace,
di queste ipotesi.
Dispiace, ma dispiace anche perché secondo me di quest'annata del Milan non è assolutamente responsabile Pioli. Dico responsabile perché comunque il Milan aveva un altro obiettivo. Adesso anche se c'è un tesserato Milan in collegamento, bisogna essere chiari, cioè il Milan non credo che quando è finita la stagione scorsa ed è stato allontanato Gattuso, avendo sfiorato la Champions League ed essendo andata a 10 minuti dalla Champions League, perché a 10 minuti dalla fine di Inter-Empoli il Milan era in Champions League, io non credo che il Milan come obiettivo per l'anno successivo aveva il risultato che sta ottenendo quest'anno. Io credo che il Milan avesse in mente di arrivare quantomeno in Champions League, l'obiettivo era quello,
certo.
Quindi quando una squadra non raggiunge l'obiettivo ed è logico che Pioli non è assolutamente responsabile, anzi Pioli è la persona che ha cercato di raddrizzare,
certo.
una barca che già aveva preso una certa deriva, l'ha raddrizzata anche molto bene, sulle scelte, io sai, le tempistiche a volte giocano dei brutti scherzi e magari l'avere deciso in modo forse aspettato, un po' prematuro di cambiare senza aspettare è andato a discapito di questo allenatore che sono convinto comunque, come ha detto Bruno, che non avrà difficoltà a trovare sicuramente un'altra, certo, trovare un'altra società, un'altra squadra come il Milan non è
dura,
facile,
è dura, sì, sì, sì,
il Milan è Milan, chiaro,
è chiaro. Angelo, non ti voglio mettere a te, Carboni, in difficoltà su questa cosa, perché capisco che
non
hai
neanche sentito cosa hanno detto.
Comunque Angelo, sappi che qua c'è chi ti fa per Pioli nonostante tutto.
Sì, sì, c'è chi ti fa per Pioli e c'è chi invece dice giustamente una decisione che hanno preso prima. Io sinceramente non mi sento nemmeno di condannare la società, cioè nel senso che questa è una decisione che hanno preso qualche mese fa e come hai detto tu sono decisioni societarie e poi
Però guarda, comunque dovesse arrivare Ragnik avrebbe comunque poco tempo per poter lavorare, perché lo stavamo dicendo adesso, pronti e via si riparte e mentre Pioli insomma il lavoro l'ha fatto.
Una cosa ve la voglio chiedere a Angelo Carboni e anche Massimo Brambati, c'è una partita molto importante, il Bari, il vostro Bari in finale con la Reggiana nei playoff di Serie C. Chi vince va in B. Ragazzi, un pensiero lo volete dire sul Bari, tutte e due? Prima avete parlato pure in dialetto, Carbone.
Lo faccio io, Massimo. Dai, hanno passato lo scorso anno, insomma, non sicuramente un periodo bellissimo. C'era una tristezza intorno alla squadra da parte della città. Era una delle poche società che non aveva ancora vissuto il fallimento come tantissime squadre del sud, perché tutte Vero. Sono fallite al sud le squadre, ed era l'ultima che ha vissuto questa esperienza, quindi ci auguriamo solo che possa rifare il percorso che ha fatto il Napoli, solo quello, non sarebbe male, no?
Non sarebbe male, un bel augurio, dai. Massimo, anche tu, dai.
No, vabbè, ma io lo auguro veramente, perché io sono stato 5 anni a Bari e ho conosciuto la città, la gente di Bari. Devo dire che veramente sono veramente simpatici, la lingua, il dialetto a me piace tantissimo, e io vedere tutte queste, perché io poi su Facebook, su Instagram seguo tutte le i vari club, le vari blog eccetera eccetera, ho visto questi radiocronisti che urlavano sui gol di Simeri, il gol del 2-1 che peraltro è arrivato al 100, credo 118esimo minuto,
di una partita, tra altre cose, non so se l'avete vista, straordinaria, bellissima, il Cardio Palma. L'unica cosa che, vabbè, dispiace è non aver visto il San Nicola pieno, perché ecco, la cosa di Bari è che ieri, la settimana scorsa, quando c'è stata questa partita di, con la Carrarese, ci sarebbero state veramente 60.000 persone. Ci sarebbero state, Angelo lo sa.
Sì, dai, speriamo bene, vediamo un po' che cosa succede, una bella partita. Angelo, nel saluto ai titoli di coda c'è un ascoltatore che ti chiede: tra Colombo, Gabbia e Daniel Maldini, chi farà più una strada importante?
È difficile. Di fatto si sono partiti bene tutti e tre. Tutti e tre hanno già fatto l'esordio in Serie A e io credo che già questo è un grandissimo obiettivo. Poi entrano altre componenti, non solo quelle tecniche, quindi li auguro di fare un percorso di Serie A come hanno iniziato, quindi per non far torto a nessuno dico così.
Bene, io voglio salutare e ringraziare Angelo Carbone e Massimo Brambati.
Grazie
ragazzi, grazie. Saluto, Massimo, grazie. Grazie.
Ciao, ciao amici,
ciao ragazzi, ciao. Bruno, non te ne andare, fermati un altro po'.
Io questa sera.
Chiudi te, perché poi ci sono pure un sacco di domande.
Ti lasciamo le chiavi.
Rimani oggi, ti rapiamo un po', dai. Va bene, ne approfittiamo.
15 minuti, 20 minuti.
Tu lo sai che io ho. Dai, su, dai.
Mi devo andare allenare. Tra un
a che ora vai a allenarti?
Devo stare alle 5 sul posto di
allenamento. Sul posto di allenamento. Beh, alle 5 precise. Quanto ci metti da qui?
Dai, altri 20 minuti. Dai,
grazie. 20 minuti, vai. Dai, andiamo in pausa.